Alle 8:43 minuti, linea di nuovamente all'Acquario di Controradio per la nostra newsline. Come anticipato, siamo anche in diretta sui nostri canali crossmediali, la nostra pagina Controradio Firenze. Saluto dunque il presidente di FIAB Firenze Ciclabile, Tiziano Carducci, ben trovato.
Buongiorno a tutte e tutti.
Le bici al voto, l'abbiamo voluto un po' intitolare così forzando, ma per far capire quanto è diventata importante, fortunatamente ritengo, tra virgolette, la questione mobilità sostenibile per i candidati di questa corsa, in particolar modo per Palazzo Vecchio. Una prima battuta su quello che registri come presidente della Firenze Ciclabile, appunto FIAB, cioè è valso il confronto, l'interlocuzione di questi anni per intanto accendere i riflettori, poi vedremo i risultati?
Sì, sicuramente è servito, noi l'abbiamo detto anche facendo i nostri primi commenti sul bilancio di questi anni, è stato sicuramente il quinquennio in cui in termini di meramente realizzazione di infrastrutture è stata sicuramente la giunta in cui si è raggiunto il risultato maggiore, e non abbiamo mai perso in 5 anni però l'occasione di evidenziare che servono tante misure per mettere a sistema queste infrastrutture, perché se no non sono conosciute, non vengono messe attivate, messe in rete, fatte funzionare, e quindi spostare traffico privato dai mezzi a motore a mezzi meno inquinanti e soprattutto meno ingombranti. E quindi insomma il dibattito è stato forte in questi 5 anni e si vede anche poi nelle proposte che stanno emergendo. Ci sono varie questioni, tante proposte, appunto non solo sul tema appunto realizzazione delle piste, della bicipolitana da completare, che comincia a essere diciamo a un buon livello quantomeno sulle progettazioni rimaste, anche se tante cose rimangono da realizzare e soprattutto da fare manutenzione, però appunto dagli incentivi al tema della sosta, quindi rastrelliere eccetera, velostazioni, cioè ci sono state tante proposte e speriamo che poi proseguano, ecco, a prescindere da chi sarà sindaco o sindaca, che poi diventino qualcosa di concreto.
Prima di entrare poi nel merito di alcune di queste proposte o di alcune di questi progetti che prendono vita nelle prossime ore, da osservatrice anche ciclista, diciamo cittadina, la questione corsie ciclabili, piste ciclabili interrotte, cioè che non seguono un percorso armonico e quindi ti lasciano a metà, è ancora una problematica presente, così come l'assenza o comunque la non sufficienza ancora di rastrelliere, come se ancora la bicicletta non avesse diritto di cittadinanza, diciamo.
Sì, allora è una delle questioni, diciamo, adesso anche grazie al nostro progetto presentato ormai nel 2017 della bicipolitana, un disegno organico diventa più evidente, non è soltanto un mero lì c'è spazio, allora va bene, qui la possiamo costruire. Ci sono appunto dei punti di discontinuità, è essenziale che ci siano degli interventi anche molto puntuali e anche probabilmente più complicati da progettare anche, ma che diventano importanti per far sì che poi al termine della pista uno possa facilmente e in sicurezza rimettersi nella viabilità ordinaria. Quando si parla di continuità delle piste, quello che ci si accende di più come lampadina in realtà è il tema della gestione dei cantieri. Ne abbiamo parlato in una recente notizia, uno degli ultimi incontri avuti con l'assessorato. Il tema essenziale è evitare che le piste diventino anche il luogo più comodo per mettere le basi di cantieri, castelli di tiro, ponteggi, senza creare soluzioni alternative in sicurezza, perché quello è ancora peggio della pista che io so che li finisce, perché io magari utente abituale conosco quali sono i percorsi, ma trovarsi una pista interrotta in mezzo a Piazzale Donatello e doversi lanciare in mezzo al viale non è una situazione accettabile, non può succedere. E cito anche Lungarno dei Pioppi, sono tante purtroppo le casistiche, su quello manca un po' un coordinamento fra i diversi settori dell'amministrazione per far sì che appunto considerare una bici a pieno titolo un veicolo con la dignità pari a quella degli altri vuol dire pensare che un cantiere non la può interrompere. Stessa cosa per il tema della sosta, chiaramente.
Cioè C'è tanta attesa, lo abbiamo verificato avendo pochi giorni fa in collegamento con noi l'assessore all'ambiente Giorgio, rispetto a questo progetto di incentivi Pedala Firenze ti premia. Il 13 maggio, quando si potrà richiedere tramite l'app Pinbike il famoso kit per ottenere poi dei bonus, poi vedremo come chiamarli, rispetto al chilometraggio fatto negli spostamenti all'interno del comune di Firenze, potrebbe essere davvero un click day, e nei margini l'amministrazione ci ha fatto capire che sono fondi direttamente collegati a questa progettualità, che però hanno un tetto di 2000 iscrizioni, però anche lì potremmo vedere in futuro che successo avrà, e se gli altri comuni fossero interessati della cintura fiorentina potrebbe anche essere esteso come percorsi. Innanzitutto, che impressione avete rispetto a questa iniziativa?
Allora, nasce da un percorso che ne abbiamo avviato più di un anno fa, appunto, con l'assessorato all'ambiente, proprio per affrontare il tema della concentrazione di polveri sottili in alcune aree della città, e quindi mettere in campo misure che spostassero pezzi di mobilità dai mezzi a motore a trasporto pubblico o viabilità privata sostenibile, diciamo mobilità attiva. Questo è un primo pezzo, perché le misure che abbiamo discusso in questo anno erano tante, molte di più. Allora, intanto, perché appunto 2000? C'è un tema chiaramente di disponibilità di fondi, c'è anche un tema di disponibilità dello strumento, che è Pinbike, che ha lo scopo di certificare che effettivamente si stia facendo un percorso in bici. Quando si è parlato di incentivi nei decenni passati, la questione era sempre evitare che ci fosse uno che ti metteva la bici sul tapirulan e faceva girare ruote a vuoto, oppure che lo utilizzasse magari prendere un incentivo per la girata domenicale. Non è quello l'obiettivo, quindi si devono indicare due percorsi sistematici, casa lavoro o in realtà, insomma, anche dei percorsi che si effettuano in maniera abbastanza frequente, e su quelli viene valutato il chilometraggio. L'iniziativa durerà un anno. L'appunto, diciamo, che abbiamo fatto, a parte accogliere chiaramente in maniera positiva l'incentivo, è evitare che appaia come una sorta di premio fine a se stesso. Gli incentivi di questo tipo, ormai Pinbike, fra l'altro, appunto, che ha assunto una certa autorevolezza proprio perché dà garanzia di un dato certo, è stata applicata in tantissime città, sia in Italia che all'estero, e i dati che emergono è che dopo un periodo di 6 mesi generalmente che l'incentivo economico viene applicato, poi si interrompe, quella persona non può più accedervi, però in realtà in più della metà dei casi continua a utilizzare la bicicletta, perché l'incentivo serve un po', ahimè, da biscottino per farti provare diciamo l'ebbrezza di cambiare abitudini, e poi piano piano si scoprono quali sono i percorsi ottimali, ci si rende conto che si risparmiano soldi oltre a ricevere l'incentivo, si hanno tempi certi perché non c'è l'incognita traffico, e si sta anche meglio in tema, diciamo, di salute e di appunto di mobilità attiva.
Subentra quindi una buona pratica.
Subentra una buona pratica e poi si continua. Quindi lo scopo è quello, è anche il motivo per cui all'inizio si deve dichiarare se ci si sposta già in bici o in macchina, proprio per dare un maggior accento sul cambio di mezzo e di abitudini.
Arrivano dei messaggi, uno è di servizio, ci segnalano un brutto incidente sul viadotto dell'Indiano direzione Ponte a Greve, una macchina si sarebbe ribaltata all'uscita Argingrosso, dunque prevediamo ripercussioni sulla circolazione, in particolare in questa fascia delicatissima della giornata, e vi daremo conto anche rispetto alla persona all'interno della macchina, cercheremo di fare delle verifiche con la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Mentre Lele ci scrive, un collegamento ciclabile tra la ciclabile di via Vespucci e l'accesso alle cascine all'Indiano?
Questo ce lo richiedono tante volte.
Davvero?
Effettivamente, sì, mi ricordo, forse non è la prima volta, e sono misure da inserire nel... Allora, noi abbiamo fatto tante proposte a suo tempo al piano operativo, però ciò non vuol dire che se un tratto ciclabile non è nel piano operativo non si possa realizzare, quindi sono proposte ben accette. Noi i tavoli con l'amministrazione ce li abbiamo avuti in maniera continua, speriamo anche con la prossima, e quindi ben vengano proposte.
Siccome la questione furti bici è annosa e importante anche numericamente, la proposta chip antitaccheggio su tutte le bici di Firenze annunciata da una delle candidate per le amministrative?
Allora, partiamo da un presupposto. Il tema furti è, penso, uno degli aspetti di più complicata risoluzione. Uno pensa che no, ma perché da noi non si può. In realtà poi, come è capitato di andare ad Amsterdam l'anno scorso, ho preso un giornale e c'era un articolone di mezza pagina dove ci si lamentava dei troppi furti, con chiaramente i numeri in proporzione, perché la bici appunto è un mezzo leggero e quindi si presta appunto al furto. Il chip GPS, allora, non sono aggiornatissimo, è una proposta che magari ci piacerebbe approfondire. C'è un tema di costi, perché avere un GPS che poi sia individuabile richiede avere una scheda SIM, quindi con un suo canone, però ecco, noi, nel parlare degli incentivi che sono necessari, abbiamo parlato chiaramente di incentivi all'acquisto di bici, all'acquisto di cargo bike e anche all'acquisto di sistemi antifurto adeguati, perché da un lato c'è anche, oltre al tema della sosta che richiede diciamo strumenti adeguati e sicuri, c'è anche un tema di, quando si parcheggia in strada nelle rastrelliere, di utilizzare degli antifurto adatti e a volte anche costosi, che magari costano quanto la bici, però se serve a non doverla ricomprare ogni 6 mesi, ben venga. E quindi anche uno strumento di questo tipo, c'è da capire qual è magari il costo a lungo termine, però come avvio per un nuovo strumento antifurto molto valido può essere un'idea, ecco.
Anche questa segnalazione più volte è stata fatta. Viabilità per bici per arrivare e tornare da Firenze a Sesto Fiorentino. Qual è la situazione al momento?
La situazione al momento è il sostanziale completamento della Firenze-Prato, che quindi in sostanza collega la zona dell'ex Nuovo Pignone con il polo scientifico di Sesto Fiorentino. Quello che manca e che ci evidenziano in tanti, ci hanno evidenziato anche in un'azienda del territorio che si trova fra Sesto e Castello quando siamo stati a fare un banchino nella settimana europea della mobilità, è che manca un collegamento sicuro invece sulla via Sestese o via Reginaldo Giuliani, insomma quell'area della città sostanzialmente a nord della ferrovia. C'è un tema da mettere in campo fra chiaramente Comune di Sesto e Comune di Firenze, probabilmente anche con la necessità di un intervento da parte della città metropolitana quando si comincia a parlare di area vasta, che dispiace dirlo, è stato un po' un grande assente in questi 5 anni, la città metropolitana, ad eccezione del, a nostro avviso, lodevole progetto della Firenze-Prato. Tutto il tema del coordinamento e dei collegamenti fra le diverse città
non è decollato, insomma avete avuto difficoltà.
C'è stata difficoltà, sì, di comunicazione e di coordinamento.
E invece, insomma, in un'ottica di città diffusa, anche dal punto di vista della sostenibilità in termini di mobilità, questo è fondamentale. Veniamo ad un'altra segnalazione: perché non si parla anche di fari e fanalini obbligatori?
Non ne parliamo continuamente. Abbiamo ogni dicembre un'iniziativa che si chiama Il ciclista illuminato. In tutti gli interventi che facciamo, anche nelle scuole o in incontri pubblici, facciamo un ripasso, tra virgolette, del codice della strada, che è utile sia per chi si muove in bici sia per chi si muove solo in auto. Si parla anche di quali sono gli attrezzi obbligatori, compresi luce anteriore e posteriore. È sicuramente un problema diffuso sul territorio e appunto noi nel ciclista illuminato ci troviamo in zona Piazza Beccaria di solito, a volte è stato anche itinerante, distribuiamo luci gratuitamente con i fondi della nostra associazione a chi ne è sprovvisto.
E dovrebbe essere una cosa abbastanza automatica da parte dell'amministrazione, un po' quando ci davano il kit anche per utilizzare l'acqua del rubinetto. E
potrebbe essere una buona misura, sì.
Sì. Allora, la via Sestese è al centro dei messaggi dei nostri ascoltatori, verissimo, e anche via Reginaldo Giuliani ha bisogno di pista ciclabile, la percorro tutti i giorni, è pericolosa, la via Sestese è un disastro. Poi ci dicono, ecco questo, Franco: buongiorno, mentre stavo ascoltando una bicicletta mi è venuta addosso mentre stavo attraversando sulle pedonali, veniva contromano, io guardavo dalla parte della circolazione alla stazione via Alamanni. Dunque ci sta, nel senso che non...
Sì, nel senso, noi come associazione non è che rispondiamo dei comportamenti illegali di 370.000 cittadini, questo penso sia...
Poi abbiamo sempre detto l'educazione al rispetto dei protagonisti della strada vale per ognuno dei protagonisti,
esatto.
Su questo state lavorando anche voi, insomma.
Partire sull'idea che nella mobilità siamo tutti insieme, ci piace evitare di usare la parola ciclisti, automobilisti, ma persone che pedalano, che si muovono a piedi o in macchina, perché un giorno siamo un utente, un giorno un altro utente, il rispetto delle regole, il rispetto in strada diventa essenziale per il buon funzionamento della mobilità.
Ultima testimonianza di Francesca, poi citiamo delle importanti iniziative. Allora, vivo alle due strade da 6 anni, prima vivevo a Sesto, lavoro a Careggi, per molti anni sono andata al lavoro esclusivamente in bici, purtroppo da quando sto qui ho dovuto rinunciare, troppo pericoloso e faticoso dal punto di vista logistico, ci provo ogni volta, insomma ci riprovo con l'incentivo, ma davvero non basta la carotina, servirebbe un cambio di mentalità, che la bici fosse considerata un mezzo alla pari e non l'atto eroico di pochi volenterosi. Da sottoscrivere, ed è al centro anche dell'iniziativa che tanta partecipazione ha visto, Ciclabiliamo il Galluzzo. Com'è andata? Raccontaci l'esperienza.
Allora, è andata benissimo, anche oltre le aspettative. Ricordo, l'iniziativa nasce da un gruppo di cittadini che poi ha aperto un gruppo WhatsApp che poi è esploso in numero e partecipazione, i Galluzzo Bikers, e abbiamo raccolto questa proposta appunto di cittadini che già adesso si muovono in bicicletta.
Vogliono una ciclabile al Galluzzo.
Esatto. E vogliono poterlo fare in sicurezza, o di persone che vorrebbero farlo ma non lo fanno perché appunto, specialmente su alcuni tratti, la percezione del pericolo, anzi il pericolo reale in particolare su alcuni tratti come il cosiddetto viale dei benzinai. E quindi niente, questa domenica c'è stata una grande festa insieme appunto a questo gruppo di cittadini, la nostra associazione e il paracadute di Icaro, e durata tutta la giornata, è stata anche molto faticosa, ammetto, con la mattina una pedalata bellissima fra appunto nel tratto oggetto del primo progetto di fattibilità che abbiamo ottenuto dal comune, quindi proprio fra Galluzzo e due strade, il tratto oggettivamente più pericoloso,
che speriamo che venga messo a terra, come si suol dire in questo periodo, nella prossima legislatura.
C'erano più di 300 persone, tantissimi bambini, poi al pomeriggio ci sono state tante iniziative, c'erano diversi pannelli che raccontavano i progetti e tutti i bambini hanno appunto firmato con le impronte o con la firma il progetto appunto della ciclabile due strade Galluzzo, e verrà consegnato alla prossima amministrazione per portare avanti il progetto.
Ultima segnalazione, Bim Bim Bici, a proposito di fascia più piccola di protagonisti della strada, sabato.
Esatto, sabato saremo, quest'anno Bim Bim Bici, che ricordo è un'iniziativa annuale e nazionale, sarà in quartiere in festa, la rassegna di iniziative che coinvolge tutte le associazioni e non solo del quartiere 4, quindi l'appuntamento sarà a Villa Vogel alle 16.30, ci saranno anche tante iniziative di altre realtà, ma noi invitiamo a venire tutti in bicicletta per la lentissima e poi una pedalata fino al ciclodromo. Sarà appunto un'occasione per parlare di un tipo di mobilità diversa, di moderazione della velocità, ed è stato bello, presentandolo nelle scuole, vedere tanti bambini che già conoscevano il significato del simbolo dei 30 all'ora e capire che sapevano già cosa serviva.
Tiziano Carducci, noi ci ritroveremo con la FIAB dopo l'esito del voto per capire appunto quanti impegni verranno presi in carico dalla prossima legislatura, ma nel frattempo voi vi confronterete con i candidati, un appuntamento il 22 maggio al Florida nell'ambito dell'Osservatorio per la Sostenibilità.
Esatto, abbiamo fatto in questi giorni e continuano in realtà dei confronti più individuali con i singoli candidati, però per il 22 maggio appunto ci sarà questo confronto. Nell'osservatorio siamo noi, c'è Lega Ambiente Firenze, Ecolobby, Progetto Firenze, un cartello di tantissime associazioni, affrontiamo dei temi ampi, dalla mobilità all'overtourism, al consumo di energia e di rifiuti nell'ambito appunto dell'amministrazione cittadina. Il 22 pomeriggio in realtà i posti sono già esauriti, il teatro è già pieno, ma l'evento potrà essere seguito in streaming, proprio perché sarà un momento di, penso forse il primo momento di confronto anche davanti a una platea molto ampia fra tutti i candidati e candidate a sindaco. Quindi ecco, spesso seguiteci anche sui nostri canali, perché rilanceremo il link per seguire lo streaming per chi già non è riuscito ad assegnarsi uno dei 250 posti.
Ne riparleremo, vi seguiremo. Grazie a Carducci, FIAB Firenze, per essere stato con noi. Rimanete sulle nostre frequenze, perché fra poco con Raffaele Palumbo ci raggiungerà Jacopo Storni, autore di Tiziano Terzani mi disse.